seguirmi, ma se mi seguite vi posso assicurare che sarà una cavalcata che sarà coronata dal successo, perché sarà nell'interesse di tutti i cittadini italiani.
Grazie, grazie davvero commissario. Il suo, non possiamo dire che non sia stato chiaro, il suo discorso è stato di una chiarezza, di una limpidezza che, di cui la ringraziamo. Non è stato tenero con noi, ma forse in questo momento qualcuno che ci dice esattamente come stanno le cose è necessario per riprendere la forza e il coraggio di andare verso la strada che lei ci ha indicato: migliore gestione, maggiore trasparenza, tempi certi, è proprio quello di cui abbiamo bisogno. Diamo la parola adesso a Sabina De Luca. Sabina De Luca è il capo dipartimento per la coesione, per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello Sviluppo Economico, ed ci, in questo intervento, prima della tavola rotonda con i presidenti delle regioni e le forze sociali, ci dà questo il quadro di a che punto siamo con la negoziazione della programmazione. Prego, dottoressa De Luca. Ok, va bene, va bene.
Va bene? Sì. Sì, grazie, buonasera a tutti. Una prima parola di ringraziamento a Emilio Dal Monte della rappresentanza in Italia della Commissione europea per aver aiutato lo svolgimento di questo intervento, assicurando la traduzione all'intervento del commissario Hahn. Io penso che dopo tutti gli interventi autorevolissimi che sono stati fatti, il contributo che posso dare è socializzare con voi lo stato dei lavori e in che modo noi stiamo cercando di affrontare l'esercizio di costruzione di questa nuova programmazione, capitalizzando nel concreto appunto tutte le lezioni che vengono dal passato, ma anche tutte le indicazioni che abbiamo condiviso debbano essere l'asse portante attorno al quale far ruotare le innovazioni metodologiche e di contenuto che devono guidare il nuovo ciclo di programmazione 2014-2020. Inizio subito col dire che stiamo conducendo questo esercizio in un quadro europeo ancora non compiuto, lo sapete, ma credo sia opportuno richiamarlo, perché a differenza che nei cicli passati non si è ancora raggiunto l'accordo sul bilancio europeo e non si è nemmeno ancora raggiunto l'accordo sui regolamenti che governeranno la politica di coesione 2014-2020. E tuttavia, diciamo, abbiamo anche assunto un impegno collettivo nel considerare questo ritardo europeo che evidentemente ci condiziona non un alibi per aggiungere ulteriore ritardo a livello nazionale. Quindi stiamo lavorando come se. E nel lavorare come se noi siamo partiti assumendo quelle che ormai possiamo considerare indicazioni dei regolamenti non modificabili, per quanto ci sia ancora una coda di negoziato da fare, e quindi assumendo le indicazioni di merito che vengono sui contenuti della programmazione 14-20 e le indicazioni di metodo che questi stessi regolamenti ci danno, ma che noi abbiamo molto arricchito a livello nazionale con tutto il lavoro di pre-impostazione che è stato fatto nei mesi scorsi, proprio perché siamo convinti di dover introdurre alcune radicali discontinuità e molte, la gran parte di queste discontinuità sono state anticipate. Ma come sempre, come dire, mentre è facile raggiungere un consenso nel momento in cui bisogna condurre un esercizio, se volete astratto, quando poi ci si cimenta con l'esperienza pratica della traduzione concreta di questo esercizio, poi ovviamente bisogna essere molto solidi nelle proprie capacità di rispettare gli impegni che abbiamo assunto. Allora, come abbiamo lavorato avendo da sostenere questa sfida? Noi siamo partiti dalla condivisione in un partenariato ampio. Ricordo che i documenti di programmazione che noi, attorno ai quali noi stiamo lavorando, sono frutto di un lavoro che ha visto coinvolti circa 600 soggetti, quindi una platea piuttosto ampia di attori istituzionali che rappresentano le amministrazioni centrali, regionali e rappresentanti degli enti locali, ma anche moltissimi esponenti del partenariato economico e sociale. Siamo partiti, sono stati ricordati dagli 11 aree tematiche che sono indicate dal regolamento e quindi diversi campi di intervento, e abbiamo tentato, fatto un esercizio che ancora, diciamo così, se volete è provvisorio, nel senso che non è compiuto, di testare l'applicazione di questo nuovo modo di fare programmazione che vede per ciascuna di queste aree tematiche individuare con molta chiarezza le scelte che si vogliono fare in termini di obiettivi perseguiti, risultati attesi e misurabilità, misurazione di questi stessi risultati, con l'idea che l'esplicitazione delle scelte, è stato detto, un'esplicitazione chiara delle scelte è la prima condizione per rendere questi programmi non un prodotto di una burocrazia imprigionata nelle sue stanze, ma un prodotto di una collettività consapevole che è in grado di accompagnare l'attuazione di questi programmi, ma soprattutto anche di controllarne l'evoluzione. Altro elemento importante è stato individuare le azioni che sono effettivamente necessarie per il raggiungimento di quei risultati. Sembra banale, perché è del tutto logico in qualsiasi esercizio di programmazione procedere in questa sequenza. Di fatto l'esperienza pratica invece questa logica ci dice, l'esperienza pratica ci dice che questa logica non sempre è stata rispettata, anzi più volte non è stata rispettata. E quindi noi abbiamo lavorato molto per cercare di creare questo legame diretto nella scelta delle azioni che hanno merito di finanziamento, ma soprattutto per evitare che si possa produrre l'equivoco che un'azione vale l'altra e che avendo fissato un obiettivo poi comunque, come dire, qualunque cosa si finanzi e che sia lontanamente parente di quell'obiettivo lì possa andare bene comunque, perché questo è il modo con il quale smontare da subito gli impegni in fase di programmazione. Abbiamo raggiunto un risultato soddisfacente? Ancora no, perché come è stato detto dal Ministro in primo luogo e dallo stesso Commissario, noi dobbiamo fare un grande lavoro di concentrazione ancora, ed è qui che si eserciterà il primato della politica, perché noi abbiamo semplicemente costruito un menù. Poi il menù dovrà essere applicato da ciascuna regione e amministrazione centrale titolare del programma, scegliendo tra quegli obiettivi quelli che fanno al caso proprio e quindi individuando quali delle tante scelte che sono messe alla portata di questa programmazione sono necessarie da compiere nel proprio contesto tematico o territoriale. È evidente che nel momento in cui si adotta una scelta, questa si trascina le azioni. E ancora su queste azioni noi dobbiamo lavorare, però, perché come è stato ricordato abbiamo peccato, perché diciamo è un percorso progressivo, in un eccesso di zelo, cioè c'è un eccesso di rappresentazione delle azioni da fare che inevitabilmente un po' deriva anche dalla tensione che viene tra il dover tenere strette le maglie di una programmazione e il sapere che queste sono tra le poche, se non uniche, risorse disponibili per investimenti pubblici nel prossimo periodo. Quindi questo è un aspetto cruciale che o risolviamo da adesso o poi non riusciamo a tenere nel corso dell'attuazione. Non abbiamo quindi effettivamente ancora montato una strategia, questa deve essere ancora costruita, ma abbiamo fatto alcune scelte già di contenuto e ancora di metodo. Le prime scelte di contenuto che abbiamo fatto, una di queste credo che la conoscete, è una scelta del tutto italiana. Abbiamo scelto di costruire una strategia nazionale per le aree interne, cioè abbiamo scelto di lavorare molto su quell'ampia parte del paese che vive fenomeni di spopolamento e perdita di funzioni per la distanza dai servizi essenziali, e abbiamo scelto di farlo usando al massimo la leva dell'integrazione che ci viene offerta oggi da questa nuova programmazione 14-20, che ci consente di lavorare in modo più integrato tra diversi fondi e strumenti. Quindi questo è un tema che noi stiamo affrontando con i due fondi strutturali, ma anche con le politiche di sviluppo rurale. Lo stiamo affrontando insieme proprio con l'idea che in questo caso, più che in altri, anche se questo dovrebbe essere, diciamo, caratteristica fondativa di questa politica, che innanzitutto è una politica di sviluppo territoriale, ma in questo caso più che in altri o si agisce insieme oppure non ha senso percorrere questa strada. In questo caso più che in altri vale anche un altro principio fondativo della programmazione, cioè noi dobbiamo essere molto espliciti in quello che le politiche di coesione possono fare in quanto politiche di sviluppo finanziate da risorse aggiuntive e con una loro specifica missione, ma dobbiamo essere anche molto espliciti e specifici nella domanda che rivolgiamo alle politiche nazionali ordinarie, ovvero a quella assicurazione che deve venire non necessariamente in termini di spesa, spesso in termini di adozione di atti anche di natura istituzionale o organizzativa o regolatoria o normativa, che consentono, diciamo così, alle politiche di sviluppo di esplicitare il loro ruolo senza essere chiamate a sostituire buchi che vengono da una mancanza di visione o di impianto strategico o persino di regolazione che deriva, diciamo, da delle carenze a livello di politiche nazionali. Un'altra scelta che abbiamo fatto, molto guidata dall'appartenenza a, diciamo, a una programmazione europea, è il rilievo dato alle città, perché esse sono chiamate ad essere protagoniste più che mai, più di quanto non siano state nel passato, dove pure una certa enfasi era stata attribuita alle politiche urbane, ad essere protagoniste della nuova programmazione. E in questo senso noi stiamo lavorando, anche se ancora dobbiamo compiere, diciamo così, in questo caso, delle scelte definitive. Siamo tuttavia guidati nell'identificare una strategia possibile di politica urbana dal convincimento che debbano essere due fondamentalmente i driver, non dico nulla di nuovo: uno è quello dell'innovazione, l'altro è quello dell'inclusione sociale. E credo che queste scelte, oltre ad essere frutto, diciamo così, di un'indicazione che viene dagli stessi regolamenti europei, documenti di orientamento europei, è anche, come posso dire, confermata dalle evidenze disponibili. Le città sono il luogo dove si concentrano i motori dell'innovazione, ma sono al contempo anche il luogo dove oggi più che mai si concentrano i peggiori problemi di esclusione sociale. Un altro elemento, l'altra questione di natura strategica che ancora non abbiamo sviluppato è quella che riguarda il fatto che la gran parte di queste risorse sono destinate alle regioni meno sviluppate in tutta Europa, in questo caso il Mezzogiorno, una parte di esso, e qui noi dobbiamo lavorare molto nella fase di definizione delle scelte e costruzione di una strategia mirata e focalizzata proprio per costruire un impianto dedicato. Finisco col dire che tutto questo lavoro è stato orientato da una forte partecipazione e coinvolgimento del partenariato economico e sociale, che nel rispetto di uno dei principi basilari di queste politiche, ma che abbiamo fatto la parte più facile sino a questo punto. Perché noi siamo anche, tra le innovazioni che siamo chiamati ad applicare, ce n'è una che deriva dall'esistenza, diciamo anche piuttosto, come posso dire, non controversa, però insomma sfidata anche sul terreno negoziale, di un nuovo codice di condotta europeo per il partenariato, che chiede a noi, come lo chiede a tutti gli altri stati membri, di innovare radicalmente nella nostra capacità di coinvolgere le parti economiche e sociali. E fondamentalmente questa innovazione ruota intorno a due elementi. Il primo, dobbiamo essere capaci di allargare lo spettro degli enti soggetti che vengono coinvolti nella costruzione e gestione di questi programmi. Noi dobbiamo rivolgerci, come è stato detto dalla Commissione europea, al partenariato rilevante, cioè a tutti coloro che rappresentano interessi che sono toccati dai programmi che andiamo costruendo e che andremo ad attuare. Quindi completare, se volete, il criterio della rappresentanza, avendo, diciamo, una flessibilità di ragionamento che ci consente di intercettare tutti coloro che possono apportare conoscenze nella costruzione, ma anche nella verifica, sorveglianza della evoluzione della programmazione. L'altro elemento fondante, questo sì, anche per noi è una bella novità, almeno in alcuni luoghi, perché in alcune esperienze è già pratica corrente, è quello di riuscire ad aumentare la capacità di inclusione del partenariato economico e sociale anche in alcune fasi cruciali dell'attuazione. Quando io dico che abbiamo fatto la parte più facile lavorando in partenariato nella costruzione e la programmazione, dico che quella è la parte nella quale più facilmente si riesce a costruire un dialogo con le parti economiche e sociali e assicurare l'inclusione necessaria. Dove invece questa tensione viene un po' a cadere, ce lo dicono i cicli di esperienza passate, quando si entra nella fase di attuazione. E c'è un momento topico nel quale, diciamo così, normalmente, ordinariamente, questa inclusione del partenariato avviene a singhiozzo o non avviene mai, persino in alcuni casi, che è quello che precede l'uscita dei bandi di gara. Allora, noi abbiamo visto nell'esperienza fatta anche con questa riprogrammazione del piano di azione e coesione che se prima di costruire un bando, nella fase che immediatamente precede e nel rispetto di tutti i principi di parità di trattamento, trasparenza dell'interlocuzione, che possono evitare, diciamo così, di ingenerare conflitti di interessi, noi ascoltiamo i soggetti che sono portatori di conoscenze e noi quantomeno sbagliamo meno. Ci è capitato di adottare delle iniziative di bando che abbiamo effettivamente corretto rispetto a alla modalità con cui noi le avevamo impostate inizialmente. Penso ai bandi che abbiamo fatto, in particolare con il piano di azione e coesione per i temi del privato sociale rivolti ai giovani per lo sviluppo di servizi, nei quali, come dire, per definire i quali l'interlocuzione col partenariato ci ha consentito di aggiustare il tiro ed evitare, diciamo, di fare una proposta che poi magari avrebbe incontrato delle difficoltà proprio perché era stata congegnata male. Qui bisogna vincere alcune reticenze. Ma è evidentemente dimostrato dalla pratica che è sostenuta anche da molte regioni che questa è una modalità vincente perché diciamo previene delle difficoltà che possono insorgere in una fase successiva. Noi abbiamo ancora parecchio lavoro da fare per arrivare in porto con lo strumento di programmazione nazionale che deve orientare tutti i programmi, che sta orientando la definizione dei programmi e che ci siamo impegnati a inviare alla Commissione europea prima dell'estate. Ma è un lavoro che sulle basi che abbiamo costruito fino adesso possiamo agevolmente svolgere nelle prossime settimane. È evidente che all'interno di questo lavoro ci sono ancora delle scelte cruciali da compiere che riguardano esattamente i temi della governance, come è stato ricordato, e per i quali noi ci siamo dati anche sul piano tecnico alcuni criteri per orientare e supportare al meglio le scelte, ma riteniamo che ci siano le condizioni anche per interpretare al meglio alcune delle leve che vengono offerte da questi regolamenti, come ad esempio le condizionalità ex ante, è stato ricordato prima, cioè la identificazione dei requisiti di efficacia che consentono appunto di costruire una programmazione che sia in grado di mantenere le sue promesse nel corso dell'attuazione. E che nell'usare bene queste leve dobbiamo vincere la riluttanza che ancora un po' c'è di vivere queste condizionalità più come un vincolo che non come un'opportunità. Perché se tutto sommato nella pratica corrente poter aggiustare le cose prima che i programmi entrino in pista e debbano già, diciamo, dimostrare la loro capacità di tenere dietro alle aspettative che hanno creato è un vantaggio innanzitutto per i programmatori. Quindi io credo che nelle prossime settimane, perché non manca molto alla scadenza dell'invio alla Commissione di questo documento, noi lavoreremo innanzitutto sia sui contenuti, lasciando evidentemente che la politica in tutti i luoghi faccia il suo esercizio di scelta, ma ancora affinando molto sul piano tecnico quegli elementi che possono rendere ancora più credibile gli impegni che assumeremo. Grazie.
Grazie.